Buonasera, buona calda sera, amiche e amici dello Sferoide Prolato, che ci state ascoltando in località magari ancora più calde di quelle da cui vi stiamo trasmettendo. Questa è la 20ª puntata dell'off-season di Scusate il Disturbo. E, come avrete intuito, rimaniamo in radio, perché fa troppo caldo per il video. Un ringraziamento come sempre a The Cutting Edge, che ci ospita insieme a tanti altri podcast dedicati al football americano e non tutto attaccato. In questa puntata, calda, calda puntata di Scusate il Disturbo, insieme a Giovanni Ganci, ci sono Mauro Rizzotto, Mattia Righetti, Marco Santini, Alessandro Taraschi, Alberto Cantù ed Emanuele Sortino. Qualcuno si aggiungerà dopo, magari qualcuno neanche si aggiungerà, chi lo sa, ma fa niente, noi lo citiamo lo stesso. Un abbraccio a Giorgio Prunotto, che questa sera non potrà essere tra noi, quindi questa puntata sarà barrocentrica. Bene, allora, qua devo fare la conta, non per altro, per capire chi ancora c'è, non si è ancora squagliato. Perché il rischio che si corre è proprio quello, lo squagliamenti. Ok, sono già squagliati tutti.
Il vicino si dice squarare. Il dizionario, squarare è il verbo che cercate.
No, perché se squaro è un problema molto maggiore, quantomeno dalle parti del nord Italia.
Un'altra cosa, dallo spagnolo, squarare, squagliarsi.
Quello deriva dalla Square House, che è milanese. Lascia stare le lingue straniere, Emanuele. Lascia stare le lingue straniere. Allora, no, vi avvisiamo che state ascoltando, ad esempio, la voce di Emanuele Sortino, probabilmente per l'ultima volta, perché se viene scoperta la truffa che ha appena eseguito contro un ignoro...
Grazie.
Appena perpetrato contro un ignaro cittadino americano, vendendogli una macchina dal valore di $150 a 4.000, secondo me, non dura molto.
Fedele ascoltatore, vi ricorderete che circa l'anno scorso, più o meno, io rimasi bloccato in Nebraska. Vi ricordate che la macchina si ruppe? Cioè, quella macchina lì, alla fine, sono riuscito a venderla, con la tutto che dovevano, che c'è un botto di roba da aggiustare, e quindi il tizio è americano ma messicano, mi ha dato soldi cash, quindi sono un po' preoccupato. Però tolto questo, tutto bene.
Toglilo pure. Io, secondo me, vabbè, dai, godiamoci.
Io non so quanto può essere il valore di un'auto che si pianta nel Nebraska.
Poco.
Nebraska.
Più che altro.
Cheat.
Nebraska. È da quando lo conosco che ogni due settimane o un mese ha un problema alla macchina. Perciò faccio fatica a isolare il momento in cui è rimasto nel Nebraska. Perché ogni settimana.
La macchina è stata la sorgente di tutti i vari tutti i problemi esistenti nella mia vita. Infatti sono contentissimo di essermela tolta. È un pochettino come non avere più Tibo in squadra.
Tu pensa quando se ne accorge quell'altro di cosa è successo.
Ma Tibo vi ha fatto vincere l'unica partita di playoff degli ultimi mille anni. E ancora lo denigri.
Effettivamente hai ragione. Non ci sono stati altri 7 sub nel frattempo.
Va bene, dai. Buona lì, andiamo, iniziamo. Allora, questa settimana iniziamo con le preview delle varie squadre che compongono le varie division, che compongono le conference, che a loro volta fanno parte della National Football League. Come tradizione cominciamo con la AFC East e con le
quattro... è tradizione?
Sì, io sono delle scalette vecchie, sempre AFC East.
Sempre da qua.
Sì, quindi... il Buffalo Bills, il New England Patriots, il New York Jets, il Miami Dolphins number one. Ho letto anche la scaletta, guarda un po'. Allora, dai, cominciamo con i Buffalo Bills. Io vi do così tre temi, poi discussione libera. La domanda che vi faccio sono: la squadra è, secondo voi, migliorata o peggiorata rispetto all'anno scorso? e quali sono le prospettive per la stagione. Nel caso di il Buffalo parliamo di una squadra che si è fatta un bel 13-3 che non sarà più tale in stagione regolare, più poi tutto quello che è venuto fuori nei play e soprattutto off, quindi insomma una bella squadretta che si è anche rinforzata con l'arrivo del ricevitore Emmanuel Sanders da New Orleans. Ha preso anche quel grande quarterback che secondo me sarà titolare a breve di Mitchell Trubisky dai Chicago Bears, più qualcos'altro sparso in giro tipo Efi Obada che è un defensive end che è arrivato da Carolina, quindi dai, qualcuno che rompa il ghiaccio e ci dica qualcosa.
Andiamo Snake.
E da chi partiamo?
Non lo so, è lei il direttore.
Ma io non sono, io non dovevo condurre, cioè io mi sono trovato qua perché
lo so, ma
quello è in Polonia, quello è in Polonia. Torno.
Con le penne bic e le calze.
Esatto, torno, ci mancherebbe che non torno e si vede come è tornato. Dai, Ema, comincia te. Oh ragazzi, però vi dico una cosa, fa caldo. Dopo un minuto e mezzo io chiudo tutto, se continuate a parlare.
Ce l'ha ancora il campanello, sì. Scusate il disturbo.
Orca, dovrò recuperare.
Posso dire velocemente che i Bills erano a un passo dal Super Bowl e non so effettivamente quanto siano migliorati alla fine, perché abbiamo perso John Brown, hanno preso Sanders, più che altro la pass rush che hanno aggiunto con gli elementi del draft potrebbe essere la predominante. Il mio giudizio sui Bills in particolare dipende dal loro pass rush, che è quello che mancava l'anno scorso. Quindi se il livello sale, loro possono anche tranquillamente arrivare al Super Bowl, perché con Josh Allen, cioè, l'anno scorso c'erano un passo. Però quindi il mio giudizio è molto, sono ancora fortissimi, probabilmente vinceranno la division, magari con un po' più di rogne dell'anno scorso, però la mia valutazione devo vedere un pochettino le loro prime scelte.
Perfetto, dai, Mattia, poi è Alessandro e poi Mauro e poi siete finiti, che altri non si sono palesati.
Sono rimasti, secondo me, un po' la squadra l'anno scorso, che è un bene, perché quando una squadra arriva a un Kansas City Chiefs dal Super Bowl è una squadra che funziona. Mi dispiace per John Brown, non tanto perché si è alzato o diminuito il livello, ma esatto, che John Brown è un grande, veramente un bravissimo ricevitore, mi ha emozionato i Ravens e gli voglio bene. Però quando un quarterback fa una stagione come quella che ha fatto Josh Allen l'anno scorso, mi aspetto sempre un minimo di regressione, perché confermarsi a certi livelli con le difese avversarie, le squadre avversarie che ti studiano per tutta l'off-season è difficile, anche se effettivamente stiamo parlando di un giocatore che potrebbe lottare per l'MVP, perciò quando uno è un fenomeno sa rise to the occasion, come direbbero quelli che sanno parlare inglese. Spero solo che il loro percorso non si intersechi con quello dei Ravens, che mi hanno regalato uno dei più brutti giorni della mia vita, perché il Facebook NFL community italiana, vabbè, dopo la sconfitta si è animata su Lamar Jackson, ma lo teniamola per la settimana prossima quando è. Però secondo me comunque rimane una delle tre migliori squadre dell'AFC e non c'è molto da dire, perché sono una squadra forte che ha già dimostrato quello che va a dimostrare.
Direttore, poi dobbiamo dare anche i record o possiamo azzardare?
No. Sentitevi liberi di dire le peggio cose.
Allora, visto che siamo a metà luglio ancora, non abbiamo ancora visto il training camp, poi dopo ovviamente i giudizi erano rifatti e risistemati quando cominceremo a vedere qualcosa di più, dico che così, a bocce ferme, cheat sulle bocce, per me saranno la delusione della division. Faranno un passo indietro bello grosso rispetto all'anno scorso, non è facile confermarsi sui livelli a cui sono arrivati, l'anno scorso hanno giocato tutti molto bene e temo per i Buffalo Bills che ci sia un passo indietro.
Faccio un po' di rumore di fondo.
non potete vedere cosa ha appena condiviso Ema nella nostra chat di gruppo.
Meglio così, ripeto, c'è la galera per molto meno. Mauro,
allora, i Bills avevano i Bills erano la squadra più forte della division e sono nuovamente quest'anno la squadra più forte della division. Avevano, a detta di tutti, due punti deboli a livello di roster, due punti più che deboli, due punti in cui potevano migliorare a livello di roster, ed erano la pass rush, dove hanno aggiunto Gregory Rousseau e quell'altro che adesso mi sfugge il nome al draft,
ma va bene, lui
si sono mossi bene, e il ruolo di running back, dove hanno aggiunto Matt Breida, che può tornare utile, ma sicuramente quello che si aspettano è un miglioramento, è un ritorno alla forma di Zach Moss e un miglioramento delle sue prestazioni, perché da quando Moss si è infortunato, anche l'anno scorso, i Bills hanno iniziato a soffrire. Secondo me quello che manca ai Bills è quello che probabilmente acquisiranno quest'anno, è l'esperienza. L'anno scorso sono passati per un'esperienza, per un passaggio traumatico, quello di perdere a un passo dal Super Bowl, da Kansas City, in un modo abbastanza netto, più netto anche di quello che dica il punteggio, però da una squadra più forte, però dopo aver fatto una bella annata, però dopo con tutti i crismi del caso, con tutti i complimenti del caso, e questo può solo far bene. A livello di esperienza sarà interessante capire, come hanno detto, non mi ricordo chi l'ha detto, forse Mattia, che Josh Allen vedremo quest'anno. L'anno scorso ha fatto una grandissima stagione, e se sarà capace di replicarla, allora ne possiamo parlare. Se invece non si ripeterà sugli stessi livelli dell'anno scorso, io mi auguro, per il bene delle coronarie del nostro amico Alex Cavatton, che non entri in Mitch Trubisky e non porti i Bills ai playoff, perché
cattiveria, che hai detto,
no, ma non gli farebbe bene, cioè io non credo che potrebbe essere contentissimo di questa cosa, al di là del fatto che Justin Field spaccherà, esatto, le montagne quest'anno. E, detto questo, in termini di esperienza concordo con tutti quanti, non so cosa Emmanuel Sanders aggiunga sopra John Brown, ma su questo ne abbiamo già parlato nelle puntate speciali di Cool Bueno che avevamo dedicato ai Bills. Io credo che i Bills comunque vinceranno la AFC.
Perfetto Mauro, stai manzo, perché visto che siamo serpentati andiamo a vedere un attimo i New England Patriots. New England Patriots che hanno deciso di prendere un quarterback al primo giro, Mac Jones. Che Newton starà bene o non starà bene, adesso iniziata in camp potremo vederlo in campo. Hanno rifatto un po' di reparto ricevitori, ha preso Kendrick Bourne, hanno preso due tende nuovi, John Smith e Henry Hunter, insomma diciamo che hanno puntellato, hanno lavorato secondo me in maniera intelligente sulla squadra per cominciare un po' a ricostruire, che l'anno scorso alla fine li ha portati a chiudere con un record di 7-9, neanche chissà che sto schifo, ecco, bisogna dirlo. E quindi insomma, voglio dire, può essere questo un piccolo mattoncino per pian piano tornare a essere competitivi.
Sì, può essere un mattoncino. L'anno scorso il roster dei Patriots aveva una riga di buchi che è peggio di una forma di Emmentaler, e tutti lo sapevano. Quest'anno i Patriots avevano un fottio di soldi da spendere e tutti lo sapevano. La novità è stata che Belichick ha deciso di spenderli.
Esatto, dicendo, Patriots... la grande novità è che li hanno spesi.
La grande novità è che li hanno spesi, cioè si sono mossi in un modo che negli ultimi 20 anni, praticamente tutta la permanenza di Belichick a Boston, nessuno aveva mai visto fare. Li hanno spesi in modo, secondo me, abbastanza intelligente, secondo me pagando tanto ogni singolo pezzo, nel senso, hanno preso pezzi funzionali, hanno preso buoni giocatori, eccetera.
Mauro, giuro, per darti
un
assist,
un singolo giocatore che non abbiano pagato, esatto, più di quello che valeva.
Per darti un assist,
il mercato funziona così.
Matt Judon ha preso a 54 milioni di dollari per 4 anni.
Capito.
Judon è un cane. Judon è un cane, senza offesa ai cani di Ema, che sono creature superiori. Non so cosa abbia visto Belichick, magari adesso diventa Defensive Player of the Year, ma Judon è un cane. È il giocatore più odiato da tutti i tifosi dei Ravens.
Io direi questo, era un cane. Chi può dire cosa sarà nel suo futuro?
Belichick, bravo
direttore. Belichick con un cane ci ha fatto il draft.
Quello è vero, l'ho dimenticato. Colpa mia.
Stava parlando del dottor Rizzotto.
Per chiudere, diciamo, passiamo da un anno in cui in pochi si aspettavano qualcosa di concreto da New England, a un anno in cui in parecchi si aspettano qualcosa di concreto da New England. L'anno scorso i Patriots hanno fatto proprio uno sprazzo all'inizio in cui sembravano una squadra e poi si è capito che tutti i problemi che avevano e quindi non sono mai stati una contender. Quest'anno ci si aspetta che lo possano essere. Hanno cambiato tantissimo, mi sa che Belichick quest'anno si diverte nel fare le cose come piacciono a lui.
Dai, Alessandro, Mattia, Emanuele, dai, così vi do l'ordine e io bevo, perché non posso fare altro.
Petro, sono sempre un enigma prima della stagione. Io non sono convintissimo tuttora del loro attacco, devo dire la verità, nel senso che secondo me, ma sì, sicuramente si inverterà qualcosa Belichick, ma il dualismo tra i due quarterback mi lascia perplesso. Newton ha tutta la mia stima, lo sapete, però è uscito male l'anno scorso e non so quanto bene gli farà avere un Mac Jones che scalpita dietro, per quanto può aver bisogno di più tempo rispetto ad altri ragazzi che sono arrivati nell'NFL quest'anno. I ricevitori, ha detto bene Mauro, ha pagato tutti tanto, però tra i ricevitori non vedo nessuno che mi fa impazzire particolarmente, anche se hanno due grandi tight end potenzialmente, perché poi soprattutto Hunter Henry deve restare in campo per essere un grande tight end, se no resta comunque un potenziale inespresso. Obiettivamente faccio fatica a vederli rivaleggiare con Bills e Dolphins per il momento.
Scusate, poi do la parola a voi. Al quarto giro di draft hanno preso. Cos'è?
Interferenza? Amiche e amici dello sfredoide, provato. Benvenuti a questa ventesima puntata.
Prova.
Saluti. Pronto. Pronto.
Santini, è lei?
Sì, sono io. Le Banoschi.
Lewandowski. Ho sentito Lewandowski.
Lewandowski, pronto, Prontoschi? Mi sentite?
La sentiamo, sì, la sentiamo.
Intervengo da Varsavia per salutare tutta la truppa. Mi sono portato Luzzi al seguito in questa landa desolata della Polonia. Non so di cosa state parlando.
Com'è la landa desolavic?
Desolata, desolatissima, cioè, ragazzi. La tristezza.
Santini è strafatto. Santini è strafatto.
No, vorrei vedere. Si chiama quel liquore polacco di cui.
Non lo so, ma questo posto in culo a Giove, c'è da divertirsi tantissimo. Come va?
Tutto ok.
No, mi sembrava giusto, visto che l'abbiamo fatta dal Giappone, l'abbiamo fatta dall'Australia, l'abbiamo fatta dall'India, l'abbiamo fatta. Perché privarsi?
Abbiamo una bandierina anche nella Polonia.
Perché privarsi della Polonia? Quindi sono passato per un saluto. Il presentatore è nuovo, come va?
Ma se la cava, sì. È bravo a dare i tempi. Quello
è un tempista.
È un tempista.
Sa tutti i nomi in inglese, le pronunce non ne sbaglia una.
Allora mi sa che mi frega il posto.
Ma che cosa? No, mi hanno preso Coco Pro a 2 ore. Se il podcast dura di più mi cacciano. Non me lo fanno neanche finire.
Ma va, non bene, può durare di più, perché sennò lei mi ha detto che si squaglia.
No, cosa incredibile. Siamo già a 20 minuti, abbiamo fatto una squadra e mezza.
Ma quindi più che altro che Coco è alla Coc.
Vedi.
Ecco di qua.
Dobbiamo trovare uno stacchetto di un rimpiazzo.
Sì, sì, simpaticissimo. Va bene. Io non so chi toccava a Taraschi. Taraschi, io le dico questo. I Patriots al quarto round hanno preso un running back che di cognome fa Mondre con l'H. Perché non fa un quarto figlio per chiamarlo Ramondre Taraschi?
credo ci siano posizioni interne alla famiglia, ma ci proverò a convincere. Non la vedo facilissima, devo dire la verità, la vedo complicata, ma proprio sulla base, non tanto sul nome. Sul nome si potrebbe anche discutere.
Perfetto. Va bene, chiuderei il suo pensiero e poi passiamo al dottor Righetti.
Secondo me restano nella parte medio-bassa della classifica, per dirla in termini di calcio.
Dal lato destro.
Esatto.
Lato destro.
Perfetto, dai, vai Ema a chiudere i Patriots.
Mi avete saltato, signori.
Ma tu hai già detto che Giudo è un cane.
Sei intervenuto, hai detto Giudo è un cane, credevo che fosse lì il tuo ragionamento.
Beh sì, effettivamente vi ho abituato a questo tipo di ragionamenti, perciò non posso lamentare.
Vabbè, allora dai, fate uno più compiuto, dai.
Vabbè,
ok. Mattia, è molto veloce che devo lasciare la macchina a fare il cambio d'olio, è così.
Vai te, Ema. Che voglio dilungarmi su quanto Giudo sia un cane.
Scusate, c'è un po' di... che c'ero, faccio tutto oggi, visto che non lavoro. Io sono un pochettino... un po' fra tutti, nel senso, so che tornano tanti giocatori, so che hanno speso tanto in free agency, però io vedo, almeno ho questa sensazione che per loro sia ancora un anno di transizione, un anno in cui non sanno, probabilmente avranno l'anno in cui c'è Newton, ma faranno cercando di fare crescere a Mac Jones, la difesa si deve, quella sarà, li porterà probabilmente a essere 10-7 magari i playoff ci riescono ad arrivare, con quella difesa non mi stupirebbe, però non li vedo come titolari come vincitori della division, per quanto con Belichick devi stare sempre attento, c'è l'anno scorso hanno fatto 8-8, quanto hanno fatto?
7-9,
ma
là siamo, non è che 7-9, secondo me faranno più di 7-9,
8-8 non lo fanno.
8-8 non lo possono fare, al massimo 8-9.
Ma beh, non è che proprio che non lo possono fare.
Posso fare 8-8-1.
Esatto.
Quando avremo 20 partite faranno 8-8, 20 settimane faranno 8-8-3, ma quella è un'altra storia.
Più 8 più 3 fa 19.
Ma sì, 20 ma... settimane se bye.
20 settimane ce ne saranno 2 di bye.
Bye bye.
E poi iniziano a fare.
Mi stupisce che Ema non l'avesse capita subito questa del bye bye.
Scusa, ci arrivo. Sono macchine.
C'è il lag.
America. Le battute arrivano dopo.
Dovrebbero arrivare prima che sei dietro te. Vabbè, dai, finisci, dai, che sono neanche più a casa, dai.
Secondo me. Per loro sarà un'altra di transizione, secondo me hanno fatto apposta a pagare tanto tutti adesso, con la cosa che si troveranno il salary cap l'anno prossimo in caso per essere davvero una potenza. Secondo me questa è ancora una di transizione, da un quarterback all'altro, ripresa dei giocatori che tornano, eccetera. Forti saranno sempre forti, ma non li vedo come candidati al titolo.
Vadi Righetti, vadi.
Grazie. Allora, a soldato che quello là è un cane, sono d'accordo totalmente con Ema. Non poteva capitare l'anno peggiore per i Patriots per avere così tanto spazio salariale, perché c'era veramente poco, era anche col salary cap ridotto, i giocatori volevano contratti più a breve termine perché hanno pagato buoni giocatori, però stiamo parlando di tight end come Herdy e Jonnu Smith, che sono buoni giocatori, sono stati pagati come ottimi giocatori e non lo sono, perché non so in quale mondo uno fra Jonnu e Hunter Herdy possa essere considerato uno dei migliori 5 tight end della NFL.
Probabilmente metti in campo due tight end che si chiamano Jonnu e Hunter, cioè dai.
Ma Jonnu Smith
sembra un poliziesco.
E i Titans non sapevano usare, perciò il suo valore, vabbè, è sempre stato sottovalutato. Ma guardate, Basic sa quello che fa, sicuramente ne sa più di me di quello che fa con la sua squadra e di football in generale, però Agolor gli voglio bene, ha avuto una bellissima annata nella squadra quella là che tifa il polacco, però quei soldi lì non li vale, ok che non sono tutti garantiti, che sono 2 anni di contratto, ma mi sembra che abbia dato la scossa, perché con tutta quella gente arrivata, fra cui il cane mascotte, la scossa doveva per forza arrivare, però investire così tanto su giocatori come Judon, Jalen Mills, Kendrick Bourne, Agholor, i due tight end che non sono due fenomeni, non so quanto senso abbia. E poi, come aveva detto mi sa Mauro, o Ale, o Ema, non mi ricordo più, la situazione di Newton non è il massimo, perché poveretto Cam, già che deve riscattarsi, ma ha anche questa spada di Damocle sulla testa, chiamata Mac Jones e la sua panzetta, che al primo intercetto le telecamere andranno a cercare Mac Jones, ci sarà molta pressione per fare esordire sto Mac Jones, che per quanto ha fatto bene gli Otters sembra un super veterano che è arrivato nell'NFL 10 anni fa e no 3 mesi fa. Però sì, sarà un anno di transizione anche questo. Spero che Belichick abbia ben chiaro cosa fare, perché sarà secondo me molto difficile gestire la situazione Jones-Newton senza creare drammi.
Perfetto. Ma solo ma domanda.
Cosa intendi per... no, mi incuriosiva la pancetta. Di che tipo?
Beh, la pancetta del Mac Jones, allora, per pigrizia potrei dire pancetta da birra, perché è chiaramente quella che tutti conosciamo, però...
Ah, quindi nel Mac Jones non c'è il bacon?
Porca puttana.
Vabbè. Ma a proposito di pancetta, tu sei andato a vedere la casa natale di Janikowski?
Sono qua apposta, volevo dirlo dopo, io sono in pellegrinaggio alla città natale di Sebastian Janikowski, che non mi ricordo qual è, ma ci sono vicino.
Ma troverò
e c'è un santuario apposta nel quale darò i miei voti, ma queste sono faccende private.
No, ma i voti poi dai cosa, cioè poi dopo puoi ribaltare la situazione, come funziona?
Se arrivo Borghese
può anche confermarle.
Ecco. Esatto. Vedo un po' come gira.
Va bene, dai. Io non ho capito, ma Ema sta cambiando l'olio, quindi sotto la macchina non c'è? Magari sotto la macchina, mi chiesi. Ah, vabbè, lasciamolo lì un attimo.
La macchina no, perché ci sarebbe la coppa e noi qui stiamo parlando di pancetta, per cui...
esatto. Bravo. Allora, stiamo con Mattia.
Questa è classe.
Mattia, passiamo ai Jets. E prima di darti la parola, riporto una news letta un'oretta fa che mi dice che i Jets non hanno ancora firmato il contratto con i due giocatori presi al primo giro, cioè il quarterback Zach Wilson e il... con la guardia di sinistra Alija Vera Tucker. Allora, questo vuol dire tutto, vuol dire niente, però non è bello che questi ragazzi che iniziano il training camp tra domani e venerdì o giovedì o venerdì, perché i rookie iniziano qualche giorno prima dei veterani, chissà se si presenteranno senza un contratto. Questo è già un bel punto di domanda. In più abbiamo una squadra con un nuovo head coach per cui io stravedo, però fare l'head coach è diverso che fare defensive coordinator, scusate, il grazie, eccetera, e quindi non lo so, non mi aspettavo questa cosa della mancata firma del contratto. Per il resto una squadra che inizia quest'anno, dopo averne buttato via uno, il suo percorso di rinascita, o almeno ci provano. Mattia, Alessandro, Mauro, e poi vediamo se riesce a intervenire anche Emanuele.
Normalmente non sarei preoccupato per un giocatore che deve, per un rookie che deve ancora firmare contratto a sto punto dell'off season. Se poi i rookie sono due e sono le prime scelte, un minimo preoccupato lo sono. Se poi i due rookie sono nei Jets, che sappiamo tutti che non sono propriamente la miglior franchigia per quanto riguarda organizzazione, serietà e tutte quelle belle parole che finiscono con l'accento sulla A, fosse un tifoso dei Jets mi toccherei da qualche parte. Non immagino che rinnovi, che il contratto lo facciano il prima possibile, perché è nel loro interesse che Zach Wilson sia contento e che non salti nemmeno uno singolo snap per il training camp, anche perché guardando velocemente la depth chart, ok che non vogliono vincere subito, ma o gioca lui o gioca lui, non c'è più quel gran santone di Joe Flacco come backup. Adesso le aspettative con i Jets devono essere tenute basse a prescindere, soprattutto in un'annata del genere. Ciò che mi interessa è vedere una maturazione da parte della franchigia, perché sono una franchigia tossica, una franchigia totalmente inetta che negli ultimi troppi anni, da John Emmett in poi, non ha saputo più fare niente, lasciando perdere Sanchez e l'exploit. Però più che anno di rinascita, anno di purificazione, perché c'è da eliminare le scorie, le metastasi lasciate da Dan Gase, che mi dispiace usare parole del genere per parlare di football e cazzatine varie, però Gase forse è l'allenatore più tossico, oltre che incompetente, inetto e arrogante degli ultimi 20 anni NFL. Le premesse sono buone, perché gli hanno costruito un attacco attorno perlomeno competente. Non credo che faranno 30 punti a partita, ma la linea d'attacco continua a investirci scelte alte al draft, perciò almeno a sinistra dovrebbe essere forte. I quarterback sappiamo tutti, e i ricevitori ne hanno presi un paio. Vediamo, non mi aspetto niente, mi aspetto solo che gestiscano il processo Wilson in modo perlomeno professionale e che soprattutto gli diano un contratto, magari prima di Ferragosto.
No, ma dovrebbero firmarlo in questi giorni, perché tra un po' iniziano in camp, cioè proveranno una...
Ma come ci insegnano i Chargers, possono anche holdare out, sti qua.
Holdare out, bene.
Eh beh, dopo voltura,
bene.
Cose che non si spera, che non si volevano sentire, si sono sentite. Holdare out, vabbè. Però in realtà, a parte holdare out, Mattia ha fatto la disamina praticamente perfetta di quello che sono i Jets. Aggiungo che la strada per me stavolta è quella giusta, che ci sono un paio di rookie, più di un paio di rookie molto interessanti, Elijah Moore e Michael Carter, secondo me pian pianino scaleranno le gerarchie della squadra, e la difesa c'ha 3-4 nomi di veterani che possono dare una bella mano. A me, insomma, si sa, CJ Mosley è un giocatore che, se resta in campo, Mattia lo sa bene, è di grandissimo valore. Jarrod Davis potrebbe cominciare a uscire, a fare qualcosa di un po' meglio di quanto ha fatto finora. Per me la strada è quella giusta, e credo che alla fine, vabbè, i due rookie, insomma, mi auguro per i tifosi dei GETS, Jets, che riescano a firmarli, ma ne sono quasi sicuro, non credo che ci siano dubbi. Sono abbastanza fiducioso anche per Salè, vediamo poi come va, però chiaramente si tratta di un anno di costruzione, di certo non possono ambire a granché. Anche in questo caso parliamo di parte destra della classifica.
Non ho capito, Ale, a quale Michael Carter si riferiva, perché sappiamo che i Jets ne hanno presi due al draft per essere sicuri di... Tra l'altro, sapete com'è andata, vero? Cioè, loro erano lì nella draft, cos'era, il quarto, quinto giro, eccetera, e uno si è ricordato che dovevano prendere il running back. Ma che mi ha dato? Michael Carter! Questa... Ha capito, Michael Carter ha scritto track e gli hanno affibbiato il cornerback, perché
e poi ha dovuto rimediare. Sì, è vero.
E dopo si sono sostenuti, cioè ha detto: cazzo, adesso dobbiamo fare due magliette.
Facci.
Però io volevo giocarmela così, nel senso che uno dei due esploderà, no?
Bravo.
È proprio una roba che fa spesso, perché c'hanno anche Lamar Jackson cornerback loro, perciò proprio ci provano sempre.
È per confondere, c'è tutta parte di una strategia, un fine piano. Allora, io non sono completamente d'accordo con gli altri. Allora, ai Jets andrà sicuramente bene, meglio dello scorso anno, e questo poco ci vuole, soprattutto anche solo il fatto di aver liquidato Gase è già una garanzia in tal senso. In questo momento ai Jets le aspettative sono basse, e questo è sicuramente di aiuto nel momento storico che stanno vivendo.
È un vantaggio, secondo me.
Di completo rebuilding, cioè in questo momento i tifosi, trust me, cioè, so quello che dico, i tifosi usciti da Adam Gase si aspettano soltanto di vedere un po' di decenza, e in questo momento, vuoi per il nuovo allenatore, vuoi per un draft condotto molto bene, vuoi perché nel roster c'è del talento, c'è del materiale in cui lavorare, c'era già l'anno scorso, quest'anno non è stato aggiunto ancora. Mi aggiungo ad Allen nel citare Elijah Moore, nel citare Carter, nel citare anche Michael Carter, di cui parlano comunque bene. Comunque del talento ce n'era già l'anno scorso, quest'anno hanno aggiunto anche prezzi in free agency, hanno speso bene, quindi c'è del materiale, per cui io credo che i Jets probabilmente saranno nella parte destra della classifica, salvo sorprese, per carità, però non saranno la stessa squadra dell'anno scorso, saranno un qualcosa in divenire, in creare, e con delle prospettive di poter fare qualcosa di buono. Certo, dipende tutto da quel ragazzo che deve ancora firmare il contratto. Io sono, non sono minimamente preoccupato per i contratti, ma proprio zero, perché ricordo che i rookie, cioè, quello non è che devono contrattare, cioè i rookie quello firmano, punto. Per cui di sicuro sarà una pratica svolta per l'inizio del training camp, però dipende tutto da Zach Wilson, è logico, la scommessa è quella, se paga i Jets sono sulla buona strada, se non paga ne riparliamo tra qualche anno.
Perfetto, io quando c'è entra, tanto è capace. Allora vabbè, Bamuro, adesso ti chiedo di così di affrontare
di fare una puntata di più buona.
No, esatto, il momento più difficile di tutto questo podcast, che è quello di introdurre i Miami Dolphins, sapendo che se uno vuole sapere tanto di più a pacchi, come dicono i giovani d'oggi, c'è Cool Bueno a loro disposizione. Però quindi faccio una panoramica.
Siamo in un momento di ferie in Cool Bueno, però.
Beh, arriverà prima o poi, no? Come tutte le cose.
Sì.
E faccio così una panoramica, soprattutto magari a livello di rookie o free agency sul Miami Dolphins, che bene o male il resto lo conosciamo, lo abbiamo già visto, abbiamo già sentito.
Guarda, io non lo so se questo è il momento più difficile del podcast, di sicuro questo è, che stava per cominciare, è l'anno più difficile della permanenza di Brian Flores a Miami, perché è quello in cui le aspettative sono più alte. Siamo nella situazione opposta rispetto ai Jets, qui le aspettative ci sono, sono più alte, sono di un certo tipo. L'anno scorso abbiamo mancato i playoff per un pelo dopo un'annata, mi viene da dire oggettivamente, non so se è oggettivo, ma lo dico lo stesso, oggettivamente entusiasmante, una data che nessuno si aspettava e chiusa ad un passo dalla qualificazione ai playoff, e per cui le aspettative sono alte, sono quelle di fare un salto e di arrivare quantomeno alla qualificazione della post-season, qualsiasi cosa in meno a questo punto è un insuccesso e chiaramente sarebbe un po' visto come un passo indietro. Ora, io credo che i Dolphins si siano mossi in modo molto intelligente, soprattutto in ottica draft. È chiaro che il punto focale della strategia di Flores e Greer per costruire una squadra è il draft, e questi ultimi tre anni, questi ultimi tre draft, credo che lo testimonino in modo esemplare. È stato preso un'arma, quella che può essere un'arma impropria nel ruolo di wide receiver, cioè un ragazzo giovane, veloce, con delle buone mani, con capacità di creare separazione, che gioca può giocare in tanti ruoli e soprattutto ha una velocità devastante. È stato preso il miglior pass rusher di tutto il draft, a detta di tutti, con un punto interrogativo sui problemi fisici, ma in quanto a talento il miglior pass rusher di tutto il draft. È stato preso una safety promettente come Javon Holland al secondo giro, è stata rinforzata la linea d'attacco con Liam Eichenberg, che dovrebbe entrare nella linea d'attacco come tackle a destra, quindi a proteggere il lato cieco di Tua. Insomma, sono state fatte tante cose, tanti movimenti. Adesso c'è questo punto interrogativo della disputa contrattuale con Savien Howard, che vuole un rinnovo di contratto, che vuole più soldi, eccetera. I rumor dicono che si stanno mettendo d'accordo su una rinegoziazione, che non c'è la minima volontà di scambiarlo, eccetera. Ma tutto quello che vuole, possiamo dire tutto, però se dico tutto faccio un'altra puntata di Cool Bueno. Non giriamoci attorno, dipende da Tua. Se Tua, sano, con una off-season intera sulle spalle e un anno di esperienza, fa il salto di qualità, allora ne parliamo. Altrimenti, la parola a chi viene dopo di me.
Ma sei tornato o stai ancora capendo l'olio?
Sono tornato, che mi hanno chiamato per pagare, e quindi... Allora, due parole così...
E tu hai risposto?
È su Miami. Allora, i Jets penso che siano esattamente come nella situazione dei Dolphins di due anni fa. Squadra completamente da ricostruire dopo la cacciata di Gase. Per quanto, secondo me, le aspettative sono abbastanza basse, però con Saleh, secondo me, riusciranno a... E con la Flor piccolino, il fratellino la Flor, hanno grosse potenzialità di arrivare lontano. Comunque, secondo me, sempre parte, se vanno bene, sono tipo quindicesima scelta al draft, una cosa del genere, se gli va tutto di
Mentre per quanto, riguarda i Dolphins, io sono molto curioso di vedere come sarà Tua con il nuovo offensive coordinator, perché l'offensive coordinator di prima era fatto e era semplicemente per il nostro Fitzmagic, e adesso invece dove può usare le sue abilità con il lanciare a tempo, a ritmo, con precisione, con giocatori che possono fare separazione, che è arrivato Fuller, eccetera, potremmo vedere il salto di qualità per Tua. Quindi sono molto molto curioso, sono d'accordo che l'anno in cui qua bisogna capire se Tua è il quarterback i prossimi anni, perché con quella difesa, sprecare quella difesa sarebbe davvero un peccato.
Dai, ma c'è che Alessandro la chiude?
Sì, sono d'accordo, il fatto che sprecarla sarebbe veramente un peccato, però ovviamente le aspettative sono quelle di andare ai playoff, bla bla bla, ma Tua, non... sì, dipende tutto da lui, ma basare il giudizio su un quarterback per su una stagione e mezza mi sembra un po' ingiusto, nonostante quest'anno possa contare su un buonissimo attacco, anche se ho qualche dubbio su linea d'attacco, ma per quanto riguarda i ricevitori veramente poteva avere uno dei migliori receiving corps della NFL. Sì, l'anno scorso ci aspettava di più, c'era Fitzpatrick che giocava meglio con lui, forse, forse no, però Tua, prima di giudicarlo aspetterei almeno anche due stagioni, tre. Siamo ancora qua che stiamo per, che la gente parla di capire cosa sia Jackson, di giudicare Jackson che ha già vinto un MVP, che ha vinto un tot di partite, perciò mi calmerei sul fattore, sulla narrativa del giudichiamo Tua quest'anno la verità. Se delude, sì, è chiaramente una brutta cosa e non incoraggiante per il futuro, però non è per forza detto che sia un fallimento come quarterback o che non possa avere una carriera soddisfacente. È reduce da un bruttissimo infortunio e tutto quello che segue. La narrativa sarà tutta attorno a lui, i riflettori saranno tutti concentrati su di lui, perché chiaramente è lui il quarterback, l'hanno preso con la quinta scelta assoluta, è un quarterback che comunque è al centro di tante storie da anni, è ben voluto, l'hanno voluto, hanno tankato per lui più o meno riuscendoci, non si aspetta tanto, però non lo definirei come anno della verità, come anno importante senza dubbio, perché in questa NFL aspettare ormai è diventato un reato, però diamo un attimo un secondo a mio amico, perché ha giocato 9 partite l'anno scorso, quelle 17 di quest'anno sono 26, se le gioca tutte, non lo so.
Mattia, solo una precisazione per quanto mi riguarda, per quello che ho detto io, a parte che se ti sento dire un'altra volta la parola tankare vengo a Verona e ti strappo i peli della barba uno a uno.
Basta, mi tocchi i baffi.
Anche i baffi.
Ah.
Io non è una questione di fallimento di Tua, quello che ho detto io è che questa annata dei Dolphins dipende da Tua.
Sì, no, ma
progressi di Tua. Non ho
concordo pienamente con te.
Non ho giudicato, ecco, giusto non ok, solo questo.
Perché più che altro stavo anche rispondendo indirettamente a tante delle robe che ho detto online, perché c'è gente che
voleva online Tua. ce n'è di ogni.
Già a febbraio, che quello mi sembrava veramente un insulto,
e continuerà ad essercene, cioè tu voglio dire, ne sai qualcosa di quarterback, sì. Per cui figurati, cioè, non cesseranno sicuramente delle cose su, però è la realtà del giocare quarterback nell'NFL, di essere al secondo anno, come hai detto te, aver giocato 7 partite da titolare e aver la maglia, terza maglia più venduta di tutti gli atleti NFL.
Ah sì, terza, wow. Sì.
Vale, a chiudere.
Io dico che credo in Tua, e secondo me Tua farà un anno strepitoso, farà un anno in cui dimostrerà quello che vale, e quindi vedo i Dolphins nella parte sinistra davanti ai Buffalo Bills nella division, quindi abbiamo Dolphins, Bills, Patriots e Jets in quella che è l'ipotetica classifica finale fatta a metà luglio. Mi piacciono, mi sono piaciuti l'anno scorso i Dolphins, e secondo me hanno puntellato una squadra che già aveva preso forma nel 2020 con i giocatori che gli servivano. L'unico mio dubbio, vabbè, quello poi vediamo un po' cosa riusciranno a fare col comitatone che avranno a running back, io qualcosa avrei aggiunto in quel reparto, però insomma sappiamo che non è più un ruolo determinante, è un ruolo che a cui si può supplire, e secondo me riusciranno a farlo, le idee le ha già in testa l'head coach, perché sappiamo che ragiona, si porta avanti parecchio, l'abbiamo visto, e credo che siano la squadra che farà un ulteriore passo avanti rispetto ai tanti che già fatto l'anno scorso, proprio perché Tua farà una stagione in cui dimostrerà tutto il suo talento.
Perfetto, allora chiudiamo con l'AFC East, la settimana prossima per un'altra division, e come abbiamo ricordato prima, iniziano praticamente da oggi i training camp NFL. Su Adol Magazine trovate un bigino, si usa ancora bigino, sai come passano gli anni,
un bignami
con un bigino. Po' tutte le regole e qualche curiosità, ripeto, dico iniziano oggi perché da oggi alcune squadre avranno presenti i rookie. Per quanto riguarda l'FC East, vediamo Bills, Patriots e Jets che hanno aperto oggi i rookie, mentre invece i Dolphins li fanno arrivare insieme ai veterani, quindi bravi Dolphins, che li fate riposare un po' di più. Quindi trovate tutte le date,
li trattiamo da adulti,
bravo. Trovate tutte le informazioni, ecco, su Adol Magazine. Questo solo per dire che per la prima volta nella storia NFL tutti i training camp di 29 squadre su 32 inizieranno tutti lo stesso giorno, cioè il 27 luglio. Le due eccezioni sono le due squadre che giocheranno l'anticipo di week 1 di pre-season, cioè l'Hall of Fame Game, che sono il Pittsburgh e il Dallas, e l'altra eccezione di iniziare qualcosa prima è stata concessa, mi pare, se ricordo bene, lo scrivo da leggere, l'ho scritto, al Tampa Bay, perché posso iniziare 3 giorni prima, perché loro inizieranno la stagione 3 giorni prima.
Devono conoscerci, la squadra è nuova, ha cambiato molto rispetto all'anno scorso.
Iniziano
a conoscerci, dobbiamo creare l'amalgama.
Esatto, lo compriamo.
I Patriots la fanno la partita a Villar Perosa, Patriots A contro Patriots B?
Ma è una tradizione quella.
Appunto.
Quella è la tradizione, assolutamente.
Il nostro inviato a casa Janikowski non ha fatto nessun commento sulla AFC East, cioè lui proprio.
Ma lui sta cercando la KLI. Tu lo vedi in giro per questa città?
Come si dice? No, che giro? Sono stravaccato.
Ecco, stravaccato
è caduto. Stravaccato la linea, si è staccato.
Hai capito? Per capirci. No, una curiosità, poi dopo cambiamo argomento, è che sono previste ben 14 allenamenti condivisi. Io vi avviso, su Adol trovate le date, segnatevele, perché da qualcuno di questi vengono fuori mazzate, ve lo dico.
Calendario delle mazzate.
L'anno scorso non si sono potuti disputare, ma se ricordo bene 2 anni fa in 2 o 3 di questi, diciamo che se non è intervenuta la forza pubblica, poco ci è mancato per dividere. Quindi insomma anche questo fa parte di la pre-season. Perfetto, dai, questo è giusto
tutto
per dare,
fa spettacolo, cheat.
Esatto. Allora, prima di chiudere, non ci credo dirlo così tanto prima di un'ora, alcune notizie veloci di cui parlare insieme agli amici che mi fanno compagnia. Proprio allora, c'è una notizia che veramente ha devastato tutti. Quando vuoi capire quanto è amato e rispettato un giocatore, devi leggere quello che si dice di lui dopo un infortunio grave. Quello che ho letto oggi sia su Twitter che sulla nostra chat di Telegram, unitevi alla chat di Telegram che ci mancano 9 persone per fare 900 ed è un traguardo che inseguiamo da tanto tempo, è l'infortunio che ha chiuso la stagione di Cam Akers, running back dei Los Angeles Rams. Ecco, tanta gente dispiaciuta, l'ho vista poche volte, vi dico, per questa cosa, un giocatore che come tutti non lo meritava, ma soprattutto un giocatore che era atteso da una stagione spettacolare.
Le attese erano quelle.
Sì, si aspettava veramente tanto da Akers, perché minchia, era in un attacco perfetto per lui, l'anno scorso ha dimostrato tanto in quel poco che ha potuto giocare, perché a me al buon McVay piacciono i committee, e Alberto ne aveva fatto un paio di thread, se non sbaglio, nel quale andava proprio a spiegare nel dettaglio perché Akers fosse già un fenomeno da rookie. Piaceva a tutti, piaceva agli analisti del Fanta NFL, che sembra una cagata, ma sempre, hanno sempre più potere sti qua nella, nel panorama NFL. Piaceva agli analisti veri NFL, piaceva a noi, piaceva a Ema,
piaceva che aveva indicato, a tutti quelli che ce l'avevano nel Dynasty.
Esatto, che anche quello non è secondario. È una mazzata terribile, perché il tendine d'Achille che salta così a metà luglio, che probabilmente è il peggior infortunio che possa avere un giocatore di football.
Scusa Ema, scusa Mattia, paradossalmente anche al di fuori del training camp, cioè lui si stava allenando per presentarsi ancora meglio al training camp.
È una bruttissima storia, perché molto cinicamente sappiamo tutti che i running back NFL, soprattutto salvo che siano Barkley e quelli selezionati con scelte altissime, non è che si diano molte possibilità. Immagino che l'anno prossimo, se torna e torna in forma, avrà ancora una possibilità, però quest'anno doveva essere il suo show, era il suo backfield, la sua squadra. L'anno prossimo chissà cosa trova, ed è veramente un peccato. È veramente un peccato quando succede una cosa del genere, un giocatore così promettente e soprattutto un running back, perché sappiamo tutti che la carriera dei running back in NFL non conta poi così tanto.
Poi
sì, no, sì.
No, era
sì,
anche dire...
andiamo pure, cioè, ha detto tutto. È vero, cioè, voglio dire, c'è poco da girare attorno.
Abbiamo anche i Jets che hanno un problema grosso, e più che loro c'è la Greg Knapp.
Perché è una brutta storia.
Esatto, Greg Knapp, il passing game coordinator, è stato travolto mentre era in bicicletta ed è in condizioni critiche all'ospedale. Addirittura oggi ho letto un tweet in cui la famiglia chiede di pregare per lui, e se si arriva a scrivere qualcosa del genere è brutta, ma brutta, brutta, brutta. Di solito in questi casi cerca di minimizzare, qua invece
purtroppo c'è poco da dire, speriamo bene.
Poi invece due notizie frivole che tanto piacciono a Taraschi, che di queste notizie frivole vive. La prima è che i fratelli Manning, però siccome sono tanti, devo dire anche i nomi, Peyton ed Eli, si alterneranno.
Ah, non c'è Connor?
No, quello deve studiare.
Deve studiare il figlio.
Esatto. Deve commenteranno in maniera alternata, saranno il commento, il color commentator, a settimane alternate del Monday Night. Ma attenzione, ve lo dico subito, perché qualcuno giustamente mi ha dato notizia, non vedo l'ora di ascoltarli. Noi non li ascolteremo, perché faranno parte di un broadcast alternativo di ESPN che sarà trasmesso su ESPN 2, non su ESPN 8 la 8, ma su ESPN 2. Quindi
se è quasi uno sport, noi ce l'abbiamo.
Abbiamo, esatto. Invece, quindi bisognerà poi compulsare avidamente il Twitter e lo YouTube per trovare di sicuro delle clip della loro prestazione. Però, ahimè,
direttore, sono tornato. Credo che l'unico modo per noi per ascoltarlo sarà attraverso Game Pass, perché si può selezionare la lingua.
No, ma loro sono proprio su un programma diverso che crea ESPN per il Monday Night. Ho letto ieri.
L'unica, stavo pensando che l'unico posto dove potrebbero andarli a mettere, poi mettere l'audio della partita su Game Pass.
No, Ema, creano uno show. Un nuovo show.
La Jalapas che commenta le partite da un'altra parte.
Sì, ma siccome ecco. Aspetta, voi nel Game Pass italiano non potete avere due lingue, giusto? Avete solo inglese.
Non mi sono mai posto il problema.
Ecco, perché
no, io ce l'ho, no. In Italia ce l'abbiamo in italiano.
Con il commento di Adol Magazine.
Ovvio.
Giusto. C'è Red Zone commentato da noi. No, sto pensando che nel mio Game Pass io posso selezionare. Io
adesso sto pensando che se qualcuno per caso ci ha creduto, siamo spacciati, quindi farei una smentita. Non è vero, stiamo cazzeggiando.
Esatto. Non è vero, potremmo farlo. Se ci pagate, lo facciamo.
Vabbè, comunque vedremo. No, ma dai, diciamo
l'unico modo se avete il Game Pass americano, cosa che non vi consiglio, perché non ci sono, le partite non si vedono. Si vedono solo gli altri. Tu puoi cambiare la lingua e mettere anche spagnolo. Siccome puoi cambiare anche la lingua, sto pensando che magari riesco a beccare
secondo me no, ma te lo auguro. Guarda te che augurio ti ho fatto, Ema.
Ma lo spero.
Ci faccia sapere.
Esatto.
In caso di non vi dico neanche ve lo passo, se no poi diventa streaming illegale.
Ma fanno assolutamente, noi rispettiamo tutte le leggi di questo mondo. Ultima notizia. Ultima notizia veloce, oggi i Tampa Bay Buccaneers, belli in giacca e cravatta, sono andati a Washington a incontrare il presidente Joe Biden, 82 gradi Celsius a Washington, e loro belli tutti pettinati, belli pettinati a incontrare il presidente, quindi insomma... Oh, ci sono pensati tutti questa volta, Paolo. Com'è che
ma è
sta
strano,
cosa?
Cioè, tutti. Dire, non c'è uno. Non riesco a capire cosa possa essere successo di diverso infatti, dall'anno scorso.
Bravo. Oh, sai che mi sono fatto anch'io la stessa identica domanda. Si vede proprio che siamo ci conosciamo da anni, proprio, voglio dire. Perfetto. Quindi queste erano le news veloci che il Trasky non ha neanche commentato.
Ci sarebbe anche
vai.
Un'altra news che forse ci è sfuggita, sempre a livello di mercato. Magari impatta meno, però diciamo che essendo la più grossa che è uscita, magari lo ricordiamo, la firma di Melvin Ingram con i Pittsburgh Steelers.
Affare era vero.
Che era forse il pezzo più pregiato in questo momento ancora in free agency e ha firmato con gli Steelers.
Affare vero. Complimenti agli Steelers, quei disgraziati, ma bravi. Cioè... ha troppo senso come affare. Ingram chiaramente è un giocatore che è nella parte finale della carriera, 32 anni, reduce dannate, condizionate agli infortuni e vuole rilanciarsi per guadagnarsi l'ultimo contrattino della vita e sistemare i pronipoti anche. Però è un problema, sarà veramente un problema. Con TJ Watt dall'altra parte, anche se è un ruolo rotazionale, nonostante Ingram difenda veramente bene le corse, e me lo ricordo per esperienza diretta, no che ha placato me, che ero running back, ma per i Ravens, veramente un affarone che speravano...
Sto pensando alla scena di Melvin Ingram che placa te.
Gli chiederei di fare la gentilezza.
Immaginando un vivo.
Oh, ma magari lo eluto, non lo so, magari...
Magari
faccio pena di lasciare, vai.
Guarda, perché tu possa usare il verbo eludere con Ingram e che se tu sei il suo commercialista, guarda.
Va bene, no, va
comunque
bene.
È vero, bravo Mattia per la notazione di Jay Watt. Cioè... del resto Ingram è uno che giocava opposto a Joey Bosa, quindi quel ruolo lì, insomma, lo sa...
Sì, purtroppo sì.
Allora, intanto ringrazio le linee polacche. Che
ringrazioschi
le linee polacche, sempre così puntuali ed efficienti. Mattia, forse se holdi out Ingram lo eviti.
Cioè, devi concentrarti su una parola che ho detto.
Ma io dico, ma quante visite ha fatto Ingram? Cioè, ne ha visitate di squadre?
Comunque Ingram Oschi.
Forse no, Gramsci.
Ho detto che aveva in programma con i Chiefs, mi sa che vabbè tutti vanno a Chiefs.
Era stato a Miami.
Esatto.
Miami anche a Las Vegas, insomma, non so.
Ma cioè, alla fine questo cosa ha fatto? Per viaggiare gratis si faceva invitare, no, ma io vengo da voi, ma invitatemi che vengo a vedere business class, avevo privato, andavo nella città. Andava da questi, no, ma non mi interessa più, ci faccio tutti i giorni di vacanza, così. E intanto si è fatto 40 giorni a spese delle
NFL. Giretto a Miami a luglio, vuoi non farlo?
Esatto, ma infatti, Mauro, guarda, ho letto adesso le disazioni che avete letto, si è girato gli Stati Uniti a spese delle squadre. Questa è gente intelligente.
Scusa, Ale, nel Minnesota c'è stato?
No, perché abbiamo finito i soldi.
Ma soprattutto chi ci va nel Minnesota? Col massimo rispetto per il mio amico Taraschi, a cui voglio tanto bene.
No, ma a Las Vegas poi, cioè, cosa vai a fare? Sicuramente non a giocare la difesa del football americano, cioè, dai.
A Las Vegas non c'è un cazzo da fare, infatti.
No, niente.
La gente va lì e si annoia.
È sì, tipo come andare in Wyoming o qual cazzo è lo stato brutto.
Io al primo Monday night alle 6 del mattino sarò sotto casa tua a suonare il clacson, sappilo.
Che si vinco che si perde, lui suona.
No, a prescindere. No, se vince si perde, io vengo lì e suono.
Io ti aspetto nella mia miseria notturna, vediamo se avrai le palle di suonare lo stesso.
No, ho la chiusura centralizzata, chiudo tutto e suono.
Va bene, allora dai, andiamo a chiudere con l'ultimo argomento veloce. Nel weekend si sono tenute le due delle quattro finali, diciamo, del football tackle italiano. Venerdì sera il Silver Bowl, cioè la finale di seconda divisione, vinta nettamente dai Vipers of Modena contro i Jaguari of Torino, una partita mai in discussione, addirittura arrivato a un certo punto al 35-0, finale 41-14 per la squadra di Modena, che per la prima volta vince il torneo di seconda divisione. Sabato invece una partita che definire stupenda è poco, nell'Italian Bowl, cioè la finale di prima divisione, il Super Bowl vero e proprio italiano, i Panthers Parma tolgono lo scudetto dalla maglia dei Sive in Milano dopo una partita che è stata veramente, veramente spettacolare, 21-6 per Parma all'intervallo, poi gli emiliani arrivano addirittura a condurre per 34-18, Milano riesce a pareggiare 34 pari e la trasformazione da 2 che ha dato il pareggio, io ancora io e Santini ce la sogniamo di notte. E poi Parma prova il field goal allo scadere, lo sbaglia, supplementare Milano prova un field goal, lo sbaglia, Parma nell'azione successiva segna il touchdown con Simone Alinovi, che sarà anche nominato MVP, poi con Simone Alinovi, mentre Tommaso Finati, l'altro ricevitore di Parma, viene nominato MVP della partita. La partita la potete vedere integralmente sul canale YouTube FIDAF TV, o altrimenti se ci seguite in diretta dateci un'oretta, trovate una sintesi di 4 minuti su Addol Magazine, oppure potete trovare una sintesi di 4 minuti sulla pagina Facebook, scusate, di Addol Magazine della partita, ma ve la consiglio perché è stato qualcosa, uno spettacolo che verrà ricordato negli anni. Noi come Addol Magazine eravamo presenti con due pre-game show, ringrazio di quelli che ci hanno seguito in diretta, oppure hanno visto dopo lo show, e per tutti i complimenti che ci sono arrivati. E se torna dalla Polonia, mi porto il Santini a Cecina.
Non torna.
Per il Santini a Cecina per le altre due finali, quella di terza divisione, diciamo la Serie C per usare un gergo calcistico, tra i Leoni di Basiliano, che è un paesino in provincia di Udine, e gli Elephants Catania il sabato sera. Il venerdì sera invece c'è la finale della Coppa Italia femminile, Tecol Football femminile, tra credo Pirates di Savona e, se ricordo bene, le Sirene di Milano, ma non sono veramente sicuro e mi scuso per l'imprecisione, ma vado subito a Sirene di Milano e Pirates Savona. Dica.
Un minimo moto d'orgoglio da quella finale, perché l'MVP è stato Finadri, che è mantovano di Castiglione del Stiviere, quindi un applauso personale, e MVP della stagione e touchdown decisivo di Alinovi, che gioca con il Boschetto Hedgehogs a flag durante l'estate, ha giocato l'anno scorso e ritroveremo adesso nel corso della stagione quest'anno, quindi ci ha fatto particolarmente piacere, una grandissima stagione di Alinovi che ha meritato sicuramente sia il touchdown finale che l'MVP della stagione.
Perfetto. Grandissimo touchdown, bellissimo.
Fra, ma comunque, quando vedete i video, voi dovete guardare la trasformazione a 2 punti di Simen per il 34 pari. Perché vista in diretta è una cosa, vista sul video è ancora peggio. Quindi andate a vedere, che ne vale la pena.
Quella prima che hanno tentato.
No, allora raccontiamo. Aspetta, che lo raccontiamo, Marco. Allora, 34-32 per Parma. Manca un minuto, manca un minuto e mezzo più o meno alla fine. I Simen Milano devono andare da 2. Giocano cosa? Bellissimo. Siccome nelle azioni precedenti hanno dato la palla al running back in una specie di sweep particolare, al running back americano, hanno fatto la stessa cosa. Hanno dato la palla al running back americano, prende questo toss dal quarterback e gioco trucco lancia un compagno completamente solo in zone che riceve, quindi 34 pari. Ovviamente tifosi Simen che esultano, tifosi Panther che si disperano, noi, io e il signor Santini, contenti che ci vediamo anche il supplementare, ma a un certo punto vediamo gli arbitri che fischiano disperatamente, i Simen avevano chiesto time out e quindi l'azione non è mai esistita. Okay. Però, e quindi uno pensa karma is a bitch, e diciamo che ci è andato molto vicino il karma ad essere una bitch, ma davvero guardatela quell'azione, non è descrivibile ancora adesso, non è assolutamente descrivibile. Perfetto. Gli appuntamenti con la settimana sono che non ci sono perché fa caldo, se non sabato Addol Classic, che trovate quindi sabato su Addol Magazine e The Cutting Edge. Seguiteci nel weekend sui nostri social, perché faremo qualche video direttamente da Cecina, non al mare, quelli che parlano di football. E quindi possiamo chiudere la puntata, che alla fine è 1:05, è inutile, è impossibile per noi stare sotto l'ora. cioè parlare, vabbè, è così. E quindi per chiudere la puntata voglio prima ringraziare tutti gli amici che ci seguono in diretta o in o via podcast nei giorni successivi, che ci fanno complimenti. E voi siete la nostra forza, siete quelli che ci permettono con 352 gradi di essere qui, e lo saremo sempre, perché dobbiamo fare 8 preview e abbiamo 8 settimane, quindi non possiamo saltare nulla, in qualche modo dobbiamo farli tutti. E poi di salutare chi mi ha fatto compagnia questa sera, e quindi il noto truffatore Sicilian Trentino Coloradese Emanuele Sortino, che ripeto, secondo me a breve verrà inseguito.
Buonasera, no, buonasera, non so se mi sentite che
sì e no, ma va bene, col cuore ci sei vicino, vai tranquillo.
Buonasera.
Poi salutare il più grande tifoso di Judon, quindi Mattia Righetti.
Judon cane,
ecco quello. Poi quello che è in squadra, i due ricevitori più forti del campionato italiano, due tra i tre ricevitori più forti del campionato italiano, che è Alessandro Taraschi.
Vabbè, uno purtroppo ancora no, speriamo che convincerlo.
Ma sì, ciao a tutti, ma grazie sì. Per l'attenzione. Piazza giù questi 2000 euro al mese, come mi hai detto prima. Ops, non dovevo dirlo. Scusate, è tardi. Poi direttamente dalla Polonia, un uomo in cerca di un mausoleo, Marco Santini.
Buonanotte a tutti. Aspetta, volevo fare una battuta, ma saluta Mauro che poi la faccio. Ce l'avevo qua. Ecco. Ah sì, venerdì non so se posso venire perché ho Judon.
Appena detto lo faremo per sempre, io tipo vorrei dire parlare con il direttore
guarda, io dopo questa mi dissocio da me stesso, chiudo il sito.
Beh,
chiudo il
comunque
podcast.
Comunque anche Judon cane non era male, cioè voglio dire, con Judon ci stiamo
si può fare di tutto, guarda,
non è una battuta Judon cane.
E ultimo ma non ultimo, il dottor Rizzotto, l'uomo che ha una buona parola per tutti.
Sì, per tutti,
sì si dice così.
Oh, vabbè.
Tanto chi anche per Judon. Scusa Mauro, tanto chi controlla?
Anche per Judon.
Tanto Mauro, chi controlla questa cosa qua? Non lo controlla nessuno, quindi va bene così. E ancora un saluto e un abbraccio a Giorgio Prunotto, che sarà con noi prossimamente. Let's go Giorgio, let's go, come cantano le cheerleaders di tutti gli stadi americani. Da Giovanni Ganci è tutto per questa 20ª puntata. Buon caldo, buon fresco, buone vacanze che è in vacanza. E noi ci sentiamo settimana prossima.
Judon MVP.
Mastecco.